Gentili convenuti, cari amici, una buona serata a tutti. Questa sera, l'avete visto nel titolo, con la scusa di una figura come un Francesco d'Assisi, vogliamo intrattenerci un pochino sulla bontà intrinseca della natura umana. E il mio compito è quello di, casomai vi mancasse, di farvi innamorare della cosa più bella, più meravigliosa che esista e che è la natura umana. Vi assicuro che non c'è niente di più bello e di moralmente più buono che essere uomini, anzi, c'è qualcosa di ancora moralmente ancora più buono che essere uomini ed è di diventare sempre più uomini. E diventare sempre più uomini significa diventare sempre più creatori, sempre più fantasiosi, sempre più artisti. Tirar fuori tutti i registri della fantasia morale che è per natura inesauribile. L'amore è vero, non è mai a corto di invenzioni, è pieno di inventività, oppure non è amore. Però il discorso sulla bontà intrinseca della natura di ogni uomo non è facile in tempi in cui ci troviamo di fronte a quello che qualcuno di voi ha chiamato il male, il risvolto malvagio, maligno della natura umana. Tant'è vero che qualcuno diceva il male non è soltanto carenza di bene, ma è qualcosa di reale. Se faccio il bilancio dei pensieri espressi finora, risulta dall'autoesperienza che ognuno di noi fa di se stesso, anche soltanto da questa analisi fenomenologica dell'insoddisfazione, che è la forma moderna di insofferenza, del fatto che ciò che la natura ci dà, ciò che la collettività ci dà come legge comune, valida per tutti, non ci soddisfa, significa che è nella natura dell'uomo di cercare qualcosa che va oltre i determinismi di natura, e cioè ciò che è libero, e cerca ciò che va oltre la legge, l'osservanza della legge, ed è ciò che l'essere umano fa in chiave del tutto individuale. Allora diciamo che creare artisticamente con spirito di libertà è la natura umana. Quindi la natura umana più profonda è la libertà. Non è di nuovo un paradosso? Certo che è un paradosso. Quindi la natura umana, la natura dell'uomo più profonda, l'essenza dell'umano è la libertà. Ma natura significa non libertà, significa determinismo, significa necessità. Però nell'uomo, la natura dell'uomo è la libertà. In altre parole, l'essere umano realizza l'umano, diventa umano, si umanizza nella misura in cui diventa sempre più libero e si disumanizza nella misura in cui omette la libertà. Cercherò di esprimere anche il pensiero che il male morale non è qualcosa, è sempre carenza di bene, e resto fermo su questo punto, però l'omissione del bene viene vissuta come insoddisfacimento. E questo essere insoddisfatti, certo che è una realtà. Però essere insoddisfatti è una realtà di riflesso, è un modo di vivere il vuoto, ma il male morale resta un vuoto di bene che sarebbe stato possibile. Allora, ci sono due gradini del male morale. Il primo gradino del male è l'omissione del bene, E l'omissione del bene è necessario che sia possibile omettere il bene, altrimenti il bene non si farebbe per libertà, ma si sarebbe costretti a farlo. Quindi deve essere sempre possibile la libertà di omettere il bene. Nella misura in cui l'essere umano omette il bene, crea dei vuoti, si rende sempre più debole, diventa sempre più debole nel compiere il bene, perché non omettere il bene, compiere il bene, quindi diciamo esercitare ciò che è libertà, esercitare l'amore, rende l'essere umano sempre più forte, moralmente sempre più buono, perché esercita i due beni morali assoluti che sono la libertà e l'amore. Nella misura in cui omette il bene, diventa sempre più debole rispetto al bene e si espone al secondo male, che è quello della manipolazione. Si espone al potere, quindi diciamo un essere umano che non esercita, che omette di esercitare la sua libertà, che omette di esercitare l'amore, crea dei buchi, crea dei vuoti dentro di sé e in questi vuoti può entrare il potere di forze esteriori, che possono essere altri esseri umani, che lo manipolano, si servono di lui per i loro scopi, possono essere anche spiriti sovraumani. Però nessun essere umano può essere manipolabile che non abbia prima omesso fino a un certo livello. In altre parole, la manipolabilità di un uomo viene decisa dalla misura del suo aver omesso il bene. Una persona, un essere umano che si sforza il più possibile di non omettere il bene, quindi di fare tutto il bene possibile, di esercitare a piene mani la libertà, di esercitare a piene mani l'amore, non è manipolabile perché occupa lui stesso tutto il campo delle sue forze e quindi non consente ad altri di entrare nei vuoti che lui crea. Nella misura in cui l'essere umano crea in sé dei vuoti di esercizio di libertà perché non la esercita più di tanto, dei vuoti di esercizio di amore perché non ama più di tanto, si rende manipolabile, si rende gestibile dal di fuori. Quindi il primo livello del male morale è l'omissione del bene, e si ha diritto di parlare di omissione soltanto quando il bene specifico sarebbe stato possibile all'individuo specifico, quindi l'omissione non è mai in generale. Per ognuno di noi, per ogni individuo, omissione è soltanto ciò che lui concretamente, individualmente avrebbe potuto fare. Soltanto quei pensieri sono stati da me omessi che avrei io, così come sono, potuto pensare e che non ho pensato per inerzia, per pigrizia, perché ho reso altre cose più importanti che non l'evoluzione del mio pensiero, eccetera. Quindi il concetto di omissione deve essere concreto, realistico. Abbiamo il diritto di parlare di omissione soltanto quando ciò che è stato omesso avrebbe realisticamente potuto essere compiuto da questo individuo. Se un individuo qualcosa non può farlo, non è un'omissione non farlo, non può farlo, punto e basta. Quando poi uno chiedesse, ma come faccio a sapere io concretamente tutto ciò che potrei? Per cui, come faccio a sapere se posso parlare di un'omissione reale che avrei potuto e invece non l'ho fatto? La coscienza ce lo dice. C'è una percezione interiore che ti dice, avresti potuto fare un pochino di più. Basta essere onesti con se stessi, basta essere sinceri con se stessi. E poi il calcolo delle omissioni non è che debba essere esoso, come che conta tutti i centesimi, eccetera. Non si può entrare a questi livelli di cavillosità, se volete, no? Ma nell'insieme una persona sa se si sforza veramente, fa tutto quello che può per crescere nel bene, o se invece, insomma, fa un bel po' di meno di quello che potrebbe. Diciamo che, come orientamento generale, non c'è mai stato un essere umano che abbia fatto più di quello che potesse. Quindi questo pericolo non c'è, di fare più di quello che potremmo. E poi c'è un altro orientamento, che non c'è mai stato un essere umano che abbia fatto tutto quello che poteva, altrimenti sarebbe già perfetto, sarebbe già oltre l'evoluzione. Quindi possiamo tranquillamente partire dal presupposto che tutti gli esseri umani omettono. C'è soltanto la differenza del più e del meno. Allora, sapendo che fa parte della natura umana non soltanto poter omettere, ma di fatti omettere finché non siamo perfetti, parto sempre dal presupposto che posso esercitarmi sempre di più. L'importante è non sedersi, l'importante è non diventare comodi, l'importante è di non impigrire. E questa sera dobbiamo entrare nel merito concreto che si chiede, non soltanto qual è il bene morale, ma la domanda molto concreta, come ha fatto un Francesco d'Assisi a generare in sé queste forze dell'amore, ma meravigliose, bellissime, da dove sono venute? Perché non basta predicare l'amore, bisogna avere le forze. E ci sono tante persone che sarebbero ben contente di poter avere più forze di amore, ma dicono, non ce le ho, come si pigliano, come si acquistano? E la domanda diventa molto concreta, come si generano concretamente forze di amore per cui facendo questo tipo di esercizio ognuno di noi si ritrova di giorno in giorno con sempre più forze reali di amore e sempre più forze anche di reali di pensiero per cui cammina in avanti non soltanto nel calore dell'amore ma anche nella libertà del pensiero che diventa più sovrano nell'abbracciare, nel contemplare il significato dell'evoluzione sia universalmente umana sia individuale del singolo. Allora ripeto, non è nella natura umana di essere cattiva, non è nella natura umana di omettere realmente ciò che sarebbe il bene possibile, però è nella natura umana di poter omettere, altrimenti non sarebbe libera. Quindi il bene morale supremo è di compiere il bene liberamente, non perché si è costretti per natura. E nella misura in cui, ripeto, l'essere umano omette di compiere il bene, diventa più debole e diventa passibile di manipolazione. Di questa manipolazione, chiamatela anche possedimento, diventa un posseduto, perché per esempio omettendo di farsi dei pensieri suoi, una persona omette di farsi dei pensieri suoi sugli eventi del mondo. Se una persona non si fa dei pensieri suoi, delle convinzioni proprie, non si dà da fare per, come dire, per pensare autonomamente su ciò che avviene nel mondo, legge un giornale, anziché avere la capacità di farsi un'idea, di avere un giudizio proprio su quello che scrive l'articolista, si espone a ricevere nei buchi del suo pensiero, a ricevere i pensieri dell'articolista e si lascia manipolare. E diventa un posseduto, in senso tecnico della parola, a livelli piccoli se volete, però diventa posseduto dai pensieri dell'altro perché non ne ha di propri. Invece non omettere in campo di pensiero, mentre leggo un articolo del giornale, significa non soltanto seguire i suoi pensieri, ma contemporaneamente esercitare i miei pensieri sui suoi pensieri. Per cui dico, questo pensiero qui va bene, quest'altro qui no, qui sgarra, qui fa un salto di pensiero, non è coerente, non segue un filo di pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Allora c'è un modo di leggere un articolo del giornale in cui io non ometto di generare un filo di pensiero, una serie di pensieri che sono una creazione mia, e c'è un modo di leggere un articolo di giornale dove io ometto di esercitare, di creare una serie di pensieri miei su ciò che lui dice, quindi recepisco passivamente, mi lascio manipolare, mi lascio possedere in questo vuoto di pensiero mio, entra il pensiero suo e quindi sono come un bambino che viene condotto dall'autorità dell'altro. E omettendo di esercitare il pensiero mio, è chiaro che mi espongo sempre di più al secondo livello del male, che è quello della manipolazione, che è quello della, diciamo, dell'esercizio del potere. Quindi il primo livello omette ciò che è libero, il secondo impedisce, lede, distrugge ciò che è libero. E il primo gradino è il presupposto che fa posto al secondo. Se è vero che la natura umana è buona, allora anche la cosiddetta caduta di questa natura umana, il peccato originale, la caduta, non è un male morale, non è un peccato morale. E quindi parlare di peccato originale è in fondo un errore di pensiero. Perché questo cadere, questa caduta nell'elemento della materia, questo oscurarsi della realtà dello spirito, è proprio il presupposto, l'abbiamo detto, l'ho già detto diverse volte, per rendersi individuali, per rendersi autonomi, entrando nell'elemento della materia e avendo perso di vista tutta la realtà dello spirituale che in tempi passati veniva comunicata per rivelazione, l'individuo ha la possibilità di rendere la natura umana ancora più buona perché si riconquista tutto il contenuto di verità, però a partire da quell'amore individuale per la verità che ha fatto tutto di libertà. E questa verità conquistata liberamente con eros conoscitivo dell'individuo vale mille volte di più che non una verità rivelata, recepita per fede passivamente da un essere umano che era ancora bambino e incapace di riconquistarsi la verità a partire dalla sua libertà individuale. Quindi se era buona la natura umana che accoglieva con fede la verità rivelata, ancora più buona, moralmente ancora più buona, è una natura umana che cerca individualmente e liberamente questa verità che si riconquista proprio sentendo amore per questa verità. E questa ricerca individuale, libera, piena di amore della verità, è moralmente, ha un peso morale, un valore morale molto più grande che non tutta la verità comunicata per rivelazione e accolta passivamente, se volete, con animo bambino, in chiave di fede, che non ha bisogno di sforzarsi più di tanto, di capire le cose, di masticare con i denti del proprio pensiero le cose. Diciamo i contenuti della verità. Quindi la bontà morale della natura umana è una inesauribile potenzialità di libertà e di amore. Ogni essere umano è per natura una inesauribile potenzialità, una capacità, però aperta, attualizzare questa potenzialità è lasciato alla libertà, ma ogni essere umano, non importa in quale razza sia nato, non importa a quale religione appartenga, in quanto essere umano è per natura questa cosa buonissima, ottima, meravigliosa, una potenzialità infinita di libertà e di amore, del tutto individualizzata. Un valore morale più buono di questo, più bello di questo, più umano di questo non si può pensare, non esiste, non c'è. E questa potenzialità, l'attualizzare questa potenzialità deve essere lasciata in mano alla libertà e quindi deve essere per natura omissibile. perché se non fosse omissibile non sarebbe libero e non, libera, e non essendo libera non varrebbe la metà o neanche un quarto di quello che vale se viene conquistata a partire dalla libertà. A questo punto ci chiediamo, se la natura umana in ogni uomo è assolutamente buona, moralmente buona, perché chiamata, resa capace di cammini infiniti di libertà e di amore, di conoscenza, non ci sono limiti a ciò che il pensare umano può conoscere, e questa evoluzione del pensiero, questa evoluzione della coscienza è un bene morale sommo perché libera l'uomo. Ciò che l'uomo afferra col suo pensiero lo libera perché può gestire le cose a partire dalle sue proprie forze, senza essere dipendente dall'esperto che lui ha capito, invece il laico non ha capito. Se è vero, ripeto, che la natura umana è infinitamente buona in ogni essere umano, perché ci sono queste differenze così enormi tra un Francesco d'Assisi e un delinquente, un farabutto, che ne combina di tutti i colori? Non è astratto il discorso che dice la natura umana è ugualmente buona sia in un Francesco d'Assisi, perché è un uomo, sia in un delinquente, perché anche lui è uomo. Quando invece la differenza abissale si presenta in un modo così, così forte, come spieghiamo queste differenze? In che modo sono sorte queste forze morali del bene? Francesco d'Assisi era intriso, proprio pieno di forze di amore, ma ne aveva a iosa. Quando uno legge quello che ha fatto è una cosa che quasi si fa fatica a crederci. Come ha potuto vedere in questi lebbrosi la purezza della natura umana? Ha visto quello che lui chiamava il Cristo, puramente espresso dentro anche a questi lebbrosi che gli presentavano un corpo così sformato? Addirittura dove c'erano in certi lebbrosi che avevano i presupposti per portare incontro a Francesco d'Assisi questo riscontro delle forze di amore che lui comunicava, certi lebbrosi, in base proprio al suo amore che leniva, puliva queste ferite, addirittura le baciava sempre di nuovo, riusciva addirittura a guarire fisicamente, non tutti ma diversi, quelli che gli portavano incontro, diciamo, le forze di amore, le forze di speranza necessarie. Di fronte a un fenomeno del genere, che in fondo tutti noi sanamente, giustamente, abbiamo una santa invidia, la domanda della morale, la domanda del bene e del male è: da dove vengono queste forze a un Francesco d'Assisi? In queste conferenze, questo testo Verso un'etica della libertà, forse l'avrete visto, l'abbiamo tradotto perché è proprio il testo di questo convegno. Mi ero riproposto di riferirmi un po' abbastanza, diciamo, ai contenuti di questo. Sono tre conferenze di Steiner sui fondamenti della morale. E in queste tre conferenze, nelle prime due, ci sono le cose più belle, più sublimi che Steiner abbia mai detto su un Francesco d'Assisi. Per esempio una cosa interessantissima, una cosa bellissima, che Rudolf Steiner, in base alla sua osservazione di fenomeni spirituali, conferma ciò che le biografie di Francesco ci dicono, che alla nascita di Francesco una Elisabetta di Turingia, per esempio, o altre persone hanno avuto visioni, hanno avuto sogni, hanno sentito campane, voci dal mondo spirituale che gli dicevano: in questo giorno, in questi giorni sta nascendo ad Assisi un uomo del tutto eccezionale. E Steiner dice, è vero, sono cose realissime. La mamma Pica di Francesco, no, che ha avuto questa visione che le dice, no, il tuo figlio, adesso tuo marito Bernardone è in Francia, no? E tu il tuo bambino si chiamerà Giovanni, fallo nascere nella stalla perché deve nascere come è nato il suo grande maestro. E vuole imitare più che può il suo grande maestro che è il Cristo, vissuto 1100 anni prima, 1200 anni prima. E soltanto dopo che il padre tornò dalla Francia, dove aveva fatto buoni affari come commerciante di stoffe, no? Lo chiamò, questo figlio lo chiamò il francese, Francesco, significa francese, no? Perché tornava dalla Francia e aveva fatto buoni affari, però la mamma gli aveva già dato il nome di Giovanni. E siccome tra marito e moglie la deve vincere sempre il marito, allora ha cambiato il nome e gli ha dato il nome di Francesco.